programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Extra Live, l'appuntamento del mercoledì sera per chi ci ascolta in diretta e del giovedì mattina per chi ci ascolta in replica. Vito Biolchini insieme a voi al microfono per parlare sempre di temi sociali, di volontariato, di cooperazione internazionale, e continuiamo idealmente la puntata della settimana scorsa col tema che aveva aperto anche mercoledì scorso la nostra puntata di Extra Live, cioè la scuola. E oggi ne parliamo con Rosa Maggio, che è presidente del CIDI, che la settimana prossima, il 4 e il 5 febbraio, alla Biblioteca Universitaria di Cagliari terrà un incontro sul tema la scuola sarda nel confronto nazionale e internazionale, con la presentazione di, appunto, di questo studio molto interessante. Ciao Rosa, ben trovata.
Ciao Vito.
Allora, la scuola sta diventando uno dei temi importanti di questa campagna elettorale, e questo rapporto sul sistema educativo italiano, con particolare riferimento alla Sardegna, che voi presenterete la settimana prossima, direi che insomma segna una pietra miliare in questo dibattito. Come avete organizzato questo incontro? Chi parteciperà? Poi dopo ti chiederò anche in sintesi quali sono i risultati a cui è arrivato questo rapporto.
Sì, dunque noi facciamo la settimana prossima alla Biblioteca Settecentesca dell'Università di Cagliari questo incontro, martedì 4 febbraio, mercoledì 5, martedì nel pomeriggio e mercoledì la mattina del 5 febbraio, per presentare questa ricerca che abbiamo portato avanti assieme noi del CIDI, assieme ad altre associazioni. Abbiamo lavorato per circa un anno e mezzo, ci fa piacere una combinazione che questo lavoro venga presentato nella settimana precedente le elezioni regionali. Speriamo.
Non potevate prevederlo, ovviamente.
Non l'avevamo previsto, sì, sia con il lavoro, perché ovviamente il lavoro è durato tanto, sia perché la situazione poi delle elezioni regionali è stata anticipata rispetto alle previsioni, ma siamo contenti che capiti in questo momento, perché ci dà modo di rivolgerci anche ai candidati, in qualche modo, a quelli che saranno un domani decisori politici, perché noi vogliamo proprio offrire questa raccolta dati a chi poi dovrà operare sulla scuola, perché chiaramente gli slogan sono facili e sono di tutti, ma poi che cosa si deve fare, perché, come, è un'altra cosa. Quindi partire da una conoscenza reale della situazione nazionale, perché la ricerca nasce come ricerca nazionale, ma che poi noi abbiamo piegato su un focus specifico sulla situazione della Sardegna. Ovviamente, essendo CIDI sardo, CIDI di Cagliari, abbiamo voluto proprio andare ad indagare i dati relativi alla nostra regione.
E allora, come sta la scuola in Sardegna? Sappiamo che non gode di buona salute, soprattutto per quanto riguarda il livello, il tasso della dispersione scolastica, però la vostra ricerca così approfondita che cosa ha messo in evidenza?
Ma intanto devo premettere una cosa, che i dati di questa ricerca non sono di per sé uno scoop, perché sono dati che sono riferiti al 2009. Allora, qualcuno potrebbe dire, ma allora è una cosa datata. Cercherò di spiegare il motivo per cui noi siamo stati costretti ad esaminare i dati del 2009, perché abbiamo voluto mettere a confronto non soltanto i risultati di cui si parla tanto, per intenderci, quali sono le competenze dei nostri studenti, quali sono le conoscenze, allora vedere Invalsi, vedere OCSE PISA, vedere IEA, PIRLS, le indagini sulla scuola primaria. Abbiamo raccolto questi dati, ma praticamente solo il 2009 ci dava la possibilità di confrontare questi dati con i dati di contesto. Cioè, vuol dire andare a vedere qual era la fotografia della Sardegna, non solo della Sardegna scolastica, ma della Sardegna dal punto di vista dell'economia, dell'occupazione, del PIL, ma naturalmente anche i dati di contesto che riguardano la scuola, cioè per esempio le strutture, in che condizioni sono le strutture scolastiche, qual è il livello di disoccupazione, qual è la percentuale di ragazzi che frequentano gli asili nido, quali optano per il tempo pieno. E ancora, per esempio, come va, qual è l'andamento demografico della Sardegna? Ecco, tutti questi dati noi li abbiamo potuti raccogliere solo per il 2009, perché solo il 2009 ce li dà contemporaneamente. Per esempio, gli ultimi dati OCSE PISA sono riferiti al 2012, ma non avremo i dati di contesto territoriale,
ecco,
per il 2012.
Diamo qualche informazione, abbiamo parlato di OCSE PISA, di INVALSI, che cosa sono?
Allora, diciamo questo, intanto l'INVALSI è l'Istituto Nazionale di Valutazione che si occupa di valutare le conoscenze e le abilità dei nostri studenti, prevalentemente. Nell'immaginario collettivo ormai è un nome che evoca tutta una serie di cose, perché anche le famiglie sono coinvolte. Per esempio, in terza media la prova INVALSI, che è un test, diventa un elemento importante per la valutazione finale dello studente. Quindi le famiglie sono preoccupate, si chiedono alla scuola: ma voi li state preparando alla prova INVALSI? Questo significa, per esempio, rischiare di piegare la didattica alla prova. Per quanto riguarda le indagini OCSE, invece, sono indagini internazionali che vengono fatte a campione e non in modo censimentario come l'INVALSI in tutti i paesi che hanno aderito a questo progetto, che ormai sono tantissimi, e quindi si possono valutare le competenze, non le conoscenze, ma le competenze che i ragazzi hanno raggiunto. Dobbiamo capire che non potrebbe essere diversamente, perché i sistemi scolastici del mondo sono tutti diversi, e nulla ci dice l'indagine OCSE PISA circa la relazione di causa-effetto tra sistema e competenze acquisite. Misura solo le competenze, i sistemi possono essere diversi. Quindi noi abbiamo voluto fare un focus sulla situazione italiana, ma sulla situazione sarda in rapporto all'Italia e agli altri paesi aderenti all'OCSE in particolare. Che cosa è venuto fuori? È venuto fuori sicuramente che l'Italia è un paese a diverse velocità, ma intanto che circolano molti luoghi comuni. Per esempio, non è assolutamente vero, è in assoluto vero, che il sud raggiunge sempre risultati peggiori rispetto al nord. Vi cito un dato: per esempio, noi abbiamo scoperto che la regione italiana che seleziona di più nella scuola elementare, voglio dire boccia di più alla scuola elementare, per usare un termine molto chiaro, è la Valle d'Aosta nella scuola primaria, mentre la Sardegna nella scuola primaria non è così selettiva, quindi diciamo è una scuola più accogliente. I problemi nascono dopo: dalla scuola media alla scuola superiore, la Sardegna diventa una delle regioni a più alto livello di bocciatura e quindi di ripetenze. Però ecco un dato di contesto che va segnalato, è per esempio il fatto che in Sardegna abbiamo una percentuale di nidi e servizi innovativi, che i servizi innovativi sarebbero i micronidi, quei nidi in famiglia che oggi si stanno diffondendo. Ecco, arriviamo al 13,2% nel 2009. In Emilia-Romagna siamo al 29,5%. Capiamo bene che quindi un bambino piccolo che inizia a fare un lavoro di scolarizzazione dal tempo del nido arriverà con qualche marcia in più già alla scuola elementare.
E quindi da subito, come dire, le competenze iniziano a creare una tendenza evidente. Sì. Un po' di musica e poi torniamo insieme a Rosa Maggio per parlare di scuola in Italia e in Sardegna. Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside. Sit in the green garden. Oh, wow. And I'll fly on the wings of a butterfly. High as a treetop, down again. Putting my bag down, taking my shoes off. Walking the carpet, a green velvet. Parliamo di scuola a Extra Live insieme a Rosa Maggio, che è presidente del Centro Iniziativa Democratica Insegnanti, il CIDI, che la settimana prossima, martedì e mercoledì prossimi, alla Biblioteca Universitaria di Cagliari presenterà un rapporto, la scuola sarda nel confronto nazionale e internazionale. Adesso Rosa ci hai spiegato un po' il contesto e ci hai detto anche che alcuni luoghi comuni vengono meno una volta che si analizzano i dati, però quello che emerge, che sembra, che comunque la scuola sarda sia in forte sofferenza. Quali sono i punti di maggiore sofferenza e le cause, secondo te?
Assolutamente, la scuola sarda è in sofferenza, la situazione, anche così dai dati che possiamo aver conosciuto negli ultimi anni, insomma, dopo rispetto ai dati della ricerca, ci dicono che la situazione è sicuramente in peggioramento. Il segmento più delicato è sicuramente il segmento del passaggio tra la scuola media e la scuola superiore, e soprattutto il biennio della superiore. Però probabilmente alcuni problemi si radicano già in tenera età, e quindi sarebbe importantissimo fare un investimento sia in termini di nidi che in termini di scuola dell'infanzia, e direi anche di tempo pieno nella scuola primaria, perché anche su questo noi siamo un po' indietro, perché il tempo pieno nel 2009 era il 18,9%, contro una media nazionale del 26,7%, ma con una forbice rispetto per esempio ad una regione come il Piemonte notevolissima, perché il Piemonte marcia intorno al 50%. Il tempo pieno significa che un bambino ha la possibilità di lavorare all'interno della propria classe fino al pomeriggio, con una progettazione complessiva tra due insegnanti che hanno che seguono gli assi portanti della formazione dei bambini. Quindi questo significa, soprattutto dopo gli ultimi anni di interventi ministeriali sul curriculum anche dell'infanzia, è successo che soltanto le scuole che hanno l'organico si possono permettere il tempo pieno, e quindi questo significa che già dalla scuola elementare i bambini tendono ad avere meno tempo a scuola. Ecco, in questo incontro, in cui noi presenteremo i dati della Sardegna, grazie anche a questa ricerca che abbiamo potuto fare per un importante intervento della Fondazione del Banco di Sardegna, avremo con noi non solo coloro che hanno lavorato alla ricerca, e cioè i rappresentanti delle associazioni che hanno lavorato con noi e che sono Legambiente, l'AIMC e Proteo Fare Sapere, ma abbiamo pensato di invitare due amici critici, li abbiamo voluti chiamare così, e cioè da un lato il dottor Paolo Sestito, che era fino a dicembre il presidente dell'Invalsi, che è un economista e che ha gestito tutto il problema della valutazione nazionale nell'istituto nazionale con un impianto di tipo economicistico, e dall'altra parte il professor Bruno Losito, che insegna pedagogia sperimentale a Roma 3, che invece rappresenta l'altra faccia della posizione esistente in questo momento nel nostro paese, cioè il taglio più pedagogistico, cioè quindi l'attenzione ad una valutazione che sia più di tipo pedagogistico. Abbiamo voluto invitare questi esperti anche per avere un aiuto e una posizione di critica costruttiva a questo lavoro, per quanto andando in giro nel territorio sia regionale che anche nazionale a presentare parte della ricerca, quella più generale, quella che riguarda anche altre regioni, abbiamo avuto dei riconoscimenti, per esempio dall'Università di Firenze, che pensa anche di contribuire a farne una pubblicazione.
Su quali leve bisognerebbe agire oggi in Sardegna, secondo te, per invertire la rotta in tempi ragionevoli, per non dire rapidi?
Beh, io personalmente credo che la nostra Costituzione, che ha, diciamo, delineato questa idea di Stato unitario, ma con delle forti autonomie, che poi hanno trovato anche una traduzione normativa nelle riforme degli ultimi anni, con l'autonomia scolastica e con la riforma del titolo V, ci darebbe la possibilità di poter delineare una scuola più moderna, innovativa e adeguata ai tempi. E concretamente io penserei ad un tempo pieno che le scuole potrebbero programmare attraverso la loro offerta formativa in assoluta autonomia, un tempo pieno che riguardi tutto l'arco, il tempo scuola. Quindi lo vedrei molto bene, soprattutto anche nella scuola secondaria di primo grado, nella scuola superiore, almeno per il biennio, perché il biennio diventi davvero un biennio obbligatorio, perché è lì che noi ci troviamo di fronte allo zoccolo duro, con problemi che vengono dal passato, dai primi anni di scuola, ma che poi nel biennio emergono nella loro gravità, fino ad arrivare a vedere che noi disperdiamo un ragazzo su 10, il 25% è una percentuale elevatissima, e sono ragazzi che poi non studiano, non cercano lavoro, non lo trovano questo lavoro, non si formano, perché in Sardegna dobbiamo anche dire che non esiste la formazione professionale, e questo verrà fuori. Antonio Bettoni, che ha lavorato su questo segmento, sulla ricerca, sulla formazione professionale in Italia, noi per la Sardegna non siamo riusciti neanche ad avere dati, perché questa non è una formazione professionale che si rispetti. Qui ci vuole una legge regionale, non solo sulla scuola, ma anche sull'istruzione e la formazione.
Sì, sono elementi sconcertanti, ma ci sono secondo te dei modelli culturali che a un certo punto agiscono potentemente sui ragazzi e sulle ragazze nella fase critica adolescenziale?
Beh, sicuramente il mondo in cui viviamo, che è un mondo complesso e al quale noi li dobbiamo verso il quale li dobbiamo accompagnare, è molto attrattivo per i ragazzi, con tutta una serie di attrazioni anche che distolgono da un impegno nello studio. È chiaro che anche la scuola si deve rinnovare. Ieri parlavo molto piacevolmente con un dirigente scolastico che ha avuto una grande formazione, diciamo i primi anni della sua professione si sono svolti soprattutto nella scuola primaria, nella scuola dell'infanzia, che mi diceva che dal suo punto di vista occorre acquisire forse anche da quelle migliori pratiche che nella scuola italiana ha, soprattutto nei primi anni di scolarizzazione, e in qualche modo portarle anche nella scuola superiore, non solo perché lo dicono le nuove indicazioni, dei nuovi programmi, diciamo dei nuovi curricoli, così si dovrebbero chiamare. Mi riferisco per esempio al fatto che sia necessario fare una didattica laboratoriale, ma non solo nel senso che ci devono essere le lavagne interattive, le LIM, i computer, i tablet, e ci sta tutto, perché io sono assolutamente d'accordo, ma l'insegnante deve avere questa funzione importante di aiutare i ragazzi a decodificare quell'insieme infinito di messaggi che oggi attraverso anche internet loro ottengono. E questo è il lavoro dell'insegnante, lavoro sempre più complesso, sempre più difficile, perché altrimenti l'attrazione dell'ora e subito, della informazione usa e getta, che non viene acquisita come apprendimento permanente, ma solo apprendimento breve, avrà la meglio sui nostri ragazzi, e quindi noi perderemo un potenziale enorme, perché i nostri ragazzi poi, quando riusciamo a convogliarli verso le giuste strade, sono ragazzi anche che raggiungono l'eccellenza. Ho visto di recente una mostra di Daniela Zedda e ci sono alcune delle tante eccellenze sarde nel mondo, ma la scuola non può essere solo per le eccellenze, deve essere una scuola che, perché davvero la società possa svilupparsi anche da un punto di vista economico, è necessario che la massa progredisca su livelli elevati di istruzione.
Un'ultima domanda che riguarda la politica: non si può certo dire che la scuola non abbia i suoi rappresentanti nella politica, o che la politica si sia disinteressata della scuola, però perché da tanti anni la politica ruota intorno a questo tema e non riesce a trovare un punto fermo, un punto di arrivo di legislatura in legislatura quasi si deve rimettere tutto in discussione. È vero che la realtà, la società cambiano ormai ad una velocità impressionante, ma perché l'Italia non riesce a trovare un punto d'accordo sul futuro della scuola?
Ritengo che della scuola i governi si siano disinteressati, perché l'interesse che ha rappresentato la scuola in questi ultimi anni è stato solo il fatto che la scuola doveva servire a far cassa. Sono stati tagliati tantissimi posti di lavoro che si sentono, diciamo, a livello di disoccupazione. La disoccupazione nel mondo della scuola è notevole, perché abbiamo tante sacche di precariato. Quello che dicevo prima, cioè del tempo scuola ridotto, nasce dal fatto che sono stati tagliati i posti di lavoro, quindi ci si è occupati di scuola, ma per recuperare risorse da destinare ad altro. Quindi il problema è certamente non spendere più soldi, tanto per dire che spendiamo soldi, ma ovviamente destinare più risorse, perché i livelli di investimento nella scuola italiana sono fra i più bassi, e ovviamente scegliendo anche la qualità di questo investimento. Però io ritengo che sia a livello regionale che a livello nazionale della scuola ci si sia occupati poco e male.
E gli insegnanti sono pronti ad una rivoluzione, secondo te?
Gli insegnanti sono un po' stanchi e di un'età media molto elevata. Questo sicuramente è un problema. Potrebbe essere molto interessante di poter ragionare in termini di nuova occupazione nell'istruzione, perché ci sono tanti giovani che potrebbero dare molto e aiutare a questa rivoluzione, ma anche quelli che ancora nella scuola sono costretti a starci, per la maggior parte sono persone che amano il loro lavoro e che lo fanno con passione. Ci siamo tutti riconvertiti perché noi abbiamo iniziato con la penna, la matita, la penna blu e rossa, e oggi utilizziamo le LIM e anche i computer. Credo che le due cose debbano essere abbinate. Io voglio dire una battuta così forse un po' personale, però che vuole rappresentare questo binomio. Ecco, io ho una nipote di 7 anni che l'altro giorno mi ha detto una cosa che mi ha colpito. È arrivata la LIM a scuola, lavoreremo con le maestre, e credo che quando lavorerò con la LIM proverò la stessa emozione che ho provato quando ho usato la penna per la prima volta. Mia nipote ha 7 anni. Se è riuscita a dire una cosa del genere, vuol dire che in questa scuola l'amore per la cultura tradizionale del passato, ma anche innovativa, questa scuola gliel'ha saputo dare.
Grazie Rosa Maggio, presidente del CIDI di Cagliari, e vi diamo appuntamento il 4 e il 5 febbraio, martedì e mercoledì prossimi, a Cagliari, alla Biblioteca Universitaria, per il convegno di presentazione del rapporto sul sistema educativo italiano, la scuola sarda nel confronto nazionale e internazionale. Grazie per essere stata ospite di Radio X.
Grazie a voi. Yeah.
Extra Live, Vito Bilchini in studio, Davide Cabras. La parte tecnica è una sorpresa, perché forse non tutti sanno che c'è un pezzo di Cagliari in Benin. Pezzi interi della nostra città che improvvisamente si trasferiscono nella capitale di questo importante stato africano. Noi parliamo con Felix Anandejan dell'associazione Gnu Gnu e di Stefania Aru, che collabora con l'associazione. Allora Felix, raccontaci il mistero di un pezzo di Cagliari. Che pezzo di Cagliari va nel Benin?
Allora, diciamo, non solo un pezzo di Cagliari, ma diciamo un pezzo di tutta la Sardegna, perché ormai oggi nel mio paese, che si chiama Repubblica del Benin, che si trova in Africa occidentale, diciamo, abbiamo avuto l'opportunità di diversi contatti sia con l'Università di Cagliari che con il comune di Cagliari, il CTM di Cagliari. E attraverso il CTM di Cagliari oggi si può vedere i vecchi pullman di Cagliari che circolano a Cotonou, tra Cotonou e Abomey-Calavi, le due più grandi città del Benin.
E quindi appunto i nostri pullman, che vengono dismessi e sono ancora ovviamente perfettamente funzionanti, che servono ancora ad una causa nobilissima, quella di appunto offrire un servizio pubblico ad una realtà come quella del Benin, che è una realtà in crescita. Stefania, tu ci sei stata recentemente, come raccontare appunto ciò che tu hai visto, che stato è il Benin?
Ma sicuramente è un paese interessantissimo sotto tutti i punti di vista. È un paese col quale ormai con Felix lavoriamo da diversi anni. Abbiamo avuto l'opportunità di lavorare sia su progetti di cooperazione, sia appunto su progetti come questo di aiuti umanitari. È un paese incredibile, che va dall'oceano, da spiagge bellissime sull'oceano, sino al nord con i parchi nazionali, dove è possibile visitare animali in libertà. È un paese dove il turismo è ancora poco sviluppato e ci sono grossissime opportunità di investimento e di crescita sicuramente.
Felix, com'è nato questo rapporto tuo con la Sardegna e anche questa voglia di trasferire ciò che nella nostra isola si poteva fare appunto in maniera così concreta?
Bon, diciamo innanzitutto che è nato, diciamo, tramite quel che viene chiamato l'amore, perché io sono arrivato in Italia per un dottorato. E mentre facevo il mio dottorato a Roma ho incontrato quel che è oggi mia moglie. Naturalmente, essendo arrivato in Italia nell'ambito della cooperazione internazionale, quando mi sono ritrovato in Sardegna ho cercato di vedere cosa si poteva fare. È così che ho iniziato e ho incontrato Stefania, insieme con mia moglie e altre persone abbiamo cercato di vedere cosa si poteva fare con il mio paese direttamente dalla Sardegna. È così che siamo partiti con dei piccoli progetti che metteva insieme sia le associazioni di volontariato, l'università, le diverse facoltà, soprattutto il CRENOS, che dipende dalla facoltà di scienze politiche di Cagliari, poi la facoltà di scienze della terra, la facoltà di ingegneria, e poi, come le diceva Stefania, oltre a questi piccoli progetti abbiamo cercato di provare anche nel settore degli aiuti umanitari. Quindi abbiamo iniziato a vedere cosa si potevamo fare per aiutare i nostri pazienti, che spesso hanno bisogno di fare lunghe distanze. Quindi, dicevo, è tutta la Sardegna che ormai è in Benin. In Benin avrete l'occasione di vedere anche delle ambulanze della Sardegna.
Sì, sono lì. Il Benin è un paese molto particolare, perché è il paese purtroppo che ha conosciuto la tratta degli schiavi, forse più di qualche altro paese africano, e poi anche il paese del voodoo, che è una religione. Noi nella nostra mentalità occidentale europea il voodoo è legato a pratiche, come dire, esoteriche, di satanismo quasi, ma in realtà è un'altra cosa il voodoo.
Sì, esattamente, il voodoo ha origine in Benin, Repubblica del Benin e la Nigeria. C'è una parte della Nigeria che oggi viene connotato come Benin City. Quindi è da lì che è partito effettivamente il voodoo. Il voodoo non è nient'altro che una realtà culturale, che non impone una, che non vi impedisce altri tipi di religione. Infatti se andate in Benin troverete musulmani, cristiani che vivono tutti in simbiosi, totalmente in pace, non ci sono problemi. Quindi è una realtà culturale che riconosce, contrariamente a ciò che tutti pensano, che c'è solo un Dio, riconosce solo un Dio unico, a cui ha dato vita a diverse cose della natura, perché si dice che ogni cosa della natura ha un'anima. Allora si pensa un po' all'animismo, però tornando al concetto generale, diciamo, si riconosce un Dio unico.
Quanto è forte ancora oggi, immagino lo sia, il ricordo della drammatica tratta degli schiavi?
Sì, purtroppo diciamo abbiamo conosciuto questo fenomeno che diciamo come in tutti gli altri regni c'era sempre la tentazione di conquistare altri territori per essere sempre più grande, e quindi diciamo le prigioniere di queste guerre venivano portate via, praticamente venduti come oggetti. Se vi dico, con una bottiglia di 75 centilitri di vino si potevano prendere 20 persone, e non sono 20 persone così, devono essere giovani, in salute totale, con un fisico veramente, e si portavano. E se seguite, se andate, se avete l'opportunità di andare in Benin, proprio dove partivano questo, c'è tutto un percorso che viene chiamato la strada di non ritorno, perché chi percorreva, tutti gli schiavi che percorrevano questa strada, erano chiamati a non tornare più indietro, e durante questo percorso già molti morivano.
Certo.
E anche sul mare, chi moriva si buttavano nel mare. E c'è purtroppo questa situazione. Infatti mia moglie ha cercato di fare una tesi che collega sia diciamo questa cultura e un ricordo su questo tipo di tratta, sempre con l'Università di Cagliari.
Felix Anandejan e Stefania Auru dell'associazione Gnognu oggi ci stanno raccontando dei rapporti di cooperazione tra la Sardegna e il Benin. Stefania, prima già ti ho chiesto appunto di parlarci di questo paese, però più concretamente cosa ti ha colpito nell'ultimo viaggio, quando è stato, che hai fatto in Benin?
Allora, l'ultimo viaggio è stato subito dopo Natale, quindi recentissimo, siamo appena rientrati dal Benin. Devo dire che le cose principali che mi hanno colpito sono andare a ritrovare le cooperative con le quali avevamo già lavorato negli anni passati per la valorizzazione del burro di karité, andare a ritrovare le cooperative delle donne e trovarle a distanza di 3-4 anni ancora in piedi, ancora con delle buone produzioni di burro di karité. Non tutti sanno probabilmente che il burro di karité che noi utilizziamo nella cosmesi qui in Occidente viene in realtà da questi paesi, dove il valore aggiunto che viene lasciato ai produttori a livello locale è praticamente zero. E quindi andare dopo tanti anni a ritrovare comunque le cooperative ancora in piedi, ancora con le nostre donne che continuavano a lavorare e produrre, è stato sicuramente la parte più emozionante del viaggio, decisamente.
E Felix, come le comunità locali vivono come dire, l'aiuto che arriva dall'Europa? In che modo? Perché spesso ho sentito, come dire, non riguardanti il Benin, però altri paesi africani, anche una difficoltà nell'accettare, o comunque anche una difficoltà nel donare. Spesso c'è anche una modalità sbagliata nel dono.
No, credo che hai percepito molto bene, la modalità di donare conta molto, e devo dire, Stefania è testimonio, il giorno che sono scesi dall'aeroporto e siamo entrati nell'albergo, incontriamo una persona che comincia a ringraziarmi, a fare preghiera, per dire Dio ti aiuterà per tutta la cosa. E io non conoscevo questa persona, sono rimasto così, ma perché? Ha detto, per le cose che stai facendo a Lokosa, in una delle città dove ci sono le nostre azioni. Quindi per dire semplicemente che la popolazione ha accolto veramente molto bene questa cosa, soprattutto hanno visto che è un figlio del paese che ha saputo quali sono i bisogni reali. Non è che si impone qualcosa, quindi sono cose ben mirate. Allora, uno che riesce a trovare questo e portare in queste comunità è cose che aiutano. Per dirvi uno, per esempio, noi abbiamo recuperato l'autoemoteca della provincia Lavis di Cagliari, che oggi è come un ospedale mobile che viene che si sposta da un posto all'altro per aiutare, per esempio, le donne in situazione di gravidanza, piuttosto che fanno andare con motorino a un centro che si trova a 50 km. Oggi, a seconda dei giorni, hanno questo ospedale mobile dove mettono alcune ostetriche, un medico che arrivano lì per curarli su posto nella loro località. È una delle azioni che noi abbiamo visto che è importante e abbiamo lottato per avere questo mezzo. Nello stesso modo, per quanto riguarda gli arredi negli uffici, per esempio nell'ufficio comunale dove eravamo, uno degli uffici dove eravamo, hanno avuto, diciamo, si sono investiti per costruire, però non avevano gli arredi e li abbiamo portato.
Da arredi. Dove li avete trovati? Dove li avete presi?
Abbiamo recuperato gli arredi un po' nei diversi uffici qui, tramite amici, sai, passaparole, certo. L'istituzione, anche alcune istituzioni e anche la regione autonoma è stato un grande aiuto per noi.
Quello che lascia stupefatti è che a volte basta veramente poco.
È quello.
Però, come dire, questo ci lascia con l'amaro in bocca, perché veramente a livello governativo si potrebbe fare veramente molto di più. Se i singoli che hanno così tanta buona volontà riescono a incidere così tanto, immaginiamo se si dovessero muovere gli stati quanto si potrebbe fare. Questa è... Come si può aiutare la vostra associazione concretamente? Appunto, quali sono i nuovi progetti sui quali state lavorando?
Allora, i nuovi progetti che, su quali stiamo lavorando, uno dei problemi che abbiamo ancora oggi in Benin, cioè il problema dell'acqua. Quando dico l'acqua, non è mancanza dell'acqua, ma l'acqua potabile a livello di tutte le case, perché c'è, in alcuni punti c'è acqua potabile solo nei punti, per esempio a livello del mercato, a livello dell'ospedale, quindi non c'è acqua in tutte le case. Poi l'energia, abbiamo grossi problemi di energia elettrico, quindi questi sono settori. Poi naturalmente c'è sempre il settore della salute, stiamo lavorando ancora molto in questo settore perché ne abbiamo molto bisogno.
Quindi questi sono i progetti.
I progetti.
E quando invece dal Benin, Stefania, potremo anche noi ricevere qualcosa? Cosa potremo ricevere secondo te? Quale progetto potrebbe interessarci? Che cosa, quale elemento della realtà del Benin potrebbe interessare la Sardegna?
Ma sicuramente moltissime cose, non c'è un elemento singolo che può essere di interesse per la Sardegna. Io credo e ne sono convinta di questo, ormai dopo molti anni di lavoro ne sono sempre più convinta. La cooperazione spesso e volentieri fa bene a chi la fa, non solo a chi la riceve, quindi anche avere l'opportunità di fare scambi tra i nostri giovani e le comunità del Benin, ci sono degli accordi anche di cooperazione tra le università, avere anche la possibilità di andare a mandare qualche nostro ragazzo giù in Benin a vedere come si lavora e poter ospitare per contro ricercatori e giovani studenti beninesi, io credo che questo possa essere un'ulteriore azione di scambio estremamente significativa, estremamente importante.
Allora Felix, poniamoci un obiettivo, cosa ti piacerebbe vedere realizzato prossimamente, un progetto magari che parte dalla Sardegna arriva in Benin, che possa anche, come dire, interessare i nostri ascoltatori, li possa coinvolgere?
Allora, è un progetto molto interessante, è la formazione. Poco fa sentivo si parlava della formazione. Io credo che la formazione è una cosa molto importante sia per i giovani sardi che per i beninesi, quindi portare avanti un progetto di ricerca che coinvolge sia i giovani beninesi che i giovani sardi sarebbe una cosa innovativa e auspicabile.
E se ci sarà, noi di Radio X lo sosterremo. Grazie Felix, grazie Stefania per averci raccontato questa bellissima esperienza. Grazie anche a Davide Cabras che ci ha sostenuto dall'altra parte del vetro. Vito Biocchini vi ringrazia, l'appuntamento è per mercoledì prossimo, in replica il giovedì dopo le 10 per una nuova puntata di Extra Live.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.